abbiamo con noi il pastore Raffaele Volpe, pastore della Chiesa Battista di Pistoia, già presidente dell'Unione delle Chiese Evangeliche Battiste in Italia. Ben trovato Raffaele, grazie per essere in nostra compagnia.
Il dato
buongiorno più, a tutti e a tutti.
L'unico dato che dovresti dare rispetto a sì? Raffaele Volpe vabbè, è che vediamo. È stato il pastore che il 20 di maggio del 2002 ha battezzato Claudio Coppini.
Ecco, ma...
e ha rischiato di farlo affogare.
Capito? Quindi sei riuscito a superare quel. No,
lui mi disse dopo: Claudio, ti dovevi lasciare le mie mani. Invece l'ho tirato giù 90 kg, sai.
Vabbè, allora, cosa... attenzione con Claudio. Allora, Raffaele Volpe. Grazie per essere con noi innanzitutto.
Grazie per l'invito.
Allora, volevamo prendere in considerazione subito i dati dell'attualità, a cominciare dalle speranze in relazione a Gaza. Siamo a livello degli auspici, però forse qualcosa di più, perché veramente si vede all'orizzonte la possibilità di un accordo che insomma tolga la popolazione di Gaza da questo incubo, anche se insomma ancora sono piuttosto vaghi. Si parla di una tregua di 40 giorni che poi può diventare anche qualcosa di più importante. Dal tuo punto di vista ci siamo, insomma, siamo veramente arrivati.
Importante è cominciare.
Vediamo un poco.
Sembra di sì, sembra che i segnali siano buoni, si suppone che per la fine della settimana si potrebbe raggiungere un accordo. Un accordo ha un significato molto semplice. Decine e decine e decine di vite umane salvate ogni giorno. Questo significa un accordo. Un accordo pesa la vita di un essere umano. Quindi noi speriamo che questo accordo si raggiunga, che questo accordo sia la premessa di un cammino di pace, affinché quell'area sia una zona in cui i popoli possano convivere insieme in pace, collaborando e avendo una visione del futuro e non una visione del passato.
Ecco, ci siamo spesso domandati se dopo tutto quello che è successo, questo auspicio, che pur deve essere per forza, diciamo, all'orizzonte, ma insomma è un auspicio poco realistico, nel senso che dopo tutto quello che è successo c'è una generazione che è stata devastata sostanzialmente. Ecco, dal tuo punto di vista si può ricostruire dalle macerie?
Si deve ricostruire dalle macerie. La realtà nel vicino Oriente è una realtà ambigua. Si possono leggere i terribili fatti negativi, ma si possono anche leggere gli enormi fatti positivi, gli accordi di Abramo, comunque un cammino di pacificazione tra Israele e l'OLP, quindi, come dire, è una realtà contraddittoria. La capacità che bisogna avere di fare in modo che quegli aspetti positivi prevalgano sugli aspetti negativi.
Allora, Claudio?
No, allora, intanto mi è piaciuta questa frase, avendo una visione del futuro e non del passato. Quanto il passato, purtroppo, come anche Roberto sottolineava,
incide,
può incidere, ma è possibile che proprio per quegli accordi, proprio per una situazione che stava prendendo in realtà una via di speranza, a un certo punto qualcuno ha voluto interrompere questo, perché c'è anche questo rischio, no? Laddove si cerca e sembra che le strade si aprano, a un certo punto succede qualcosa che rompe tutto questo meccanismo. Questo rischio rimane, Raffaele.
Resta, ed è senz'altro quella è stata la causa per cui si è poi innescato tutto il meccanismo. Per questo dicevo, è una realtà contraddittoria. C'è una realtà che ha delle ambiguità di fondo forti. La capacità che bisogna impiegare in queste situazioni è di far pesare di più i fattori positivi.
Allora, cambiamo argomento e prendo spunto stavolta da un articolo, da un'intervista che trovo sul Corriere della Sera. Il titolo è «Ho tolto ai clan oltre 1000 ragazzi. Mi minacciano, ma io non mollo». È un'intervista a Don Merola. Una corrispondenza da Napoli, lo Stato non ci abbandoni. Allora, l'intervista è insomma di una certa lunghezza, non la leggiamo tutta, almeno non integralmente, ma insomma, allora si comincia con l'auto prima danneggiata, poi rubata, Don Merola, ancora minacce? Ci risiamo? e lui dice che gli è stato appunto sottratto da una smart, e poi vabbè, poi dice dopo il furto ha chiesto di non essere lasciato solo. Come mai? Perché sono un personaggio scomodo. Contro non ho avuto solo la camorra, ma a volte anche parte delle istituzioni. Con la fondazione togliamo la manovalanza ai clan, facciamo prevenzione sociale con la cultura. Allo Stato chiedo di non indugiare sulla sola repressione. E la domanda, cosa manca per fare la differenza? Bisogna investire sui bambini, perché nessun bambino nasce delinquente. In 18 anni abbiamo salvato 1300 ragazzi dando loro un lavoro e li seguiamo tutti. Molti lavorano nel Don Luigi Merola, ad Alessandria, un'azienda che si occupa di trasporti. Quanti sono i ragazzi a rischio accolti nella fondazione? 150. Tutti minorenni di età compresa fra i 6 e i 17 anni. Per loro facciamo un dopo scuola a titolo gratuito. Da questo arriva l'appello a sostenerci. Spendiamo 300.000 euro all'anno e abbiamo 10 dipendenti a tempo indeterminato, ma siamo una realtà da preservare. L'evasione scolastica si è ridotta dal 40 al 18%. E poi appunto chiede come si accede a questa struttura. Ma prima di entrare nel merito appunto anche della fede di quest'uomo, Raffaele Volpe, tu conosci quelle zone, anche lì ci sono tante situazioni diversificate ovviamente, però mi ha colpito l'idea, nessun bambino nasce delinquente, che a volte abbiamo un certo fatalismo anche per quel che riguarda i ragazzi. Cosa ne pensi?
Conosco bene quelle aree, conosco soprattutto le aree della periferia di Napoli. Si tratta di territori che bisogna proprio conquistare centimetro per centimetro. Bisogna costruire queste fabbriche di integrazione, queste fabbriche di futuro. Quindi posso soltanto gioire alla notizia di questo parroco che si impegna. Quanti parroci abbiamo avuto che hanno avuto questo coraggio, alcuni ci hanno anche rimesso la vita. È una strategia fondamentale, significativa. Bisogna abitare le periferie delle città, bisogna abitare lì dove c'è il disagio, e attraverso la fede bisogna dare un contributo sociale, civile, di integrazione, di futuro, di crescita.
Allora, intanto suggeriamo anche agli amici del Vaticano di pensare, per quel che riguarda l'8 per 1000, e impiegarlo anche per dare una mano a questo sacerdote. Lei è diventato un sacerdote simbolo quando era a Forcella, minacciato dalla camorra per il suo impegno per il Rione. Cosa l'ha portata a dichiarare guerra ai clan? E allora lui risponde: ho 52 anni, a Forcella ci andai da trentenne. Mi accorsi che il controllo della criminalità era capillare. Una volta, mentre benedicevo una casa, mi fecero benedire anche le piante sul balcone. Era cannabis, io non lo sapevo. Quando chiesi spiegazioni, mi risposero che quello era il loro pane. Denunciai ed ebbi le prime intimidazioni. Nei giorni seguenti cominciai ad andare a casa dei bambini che non andavano a scuola per portarceli io. Poi nel 2004 ci fu l'omicidio di Annalisa Durante. Fu un punto di svolta. In un'intercettazione si fece riferimento all'intenzione della camorra di volermi eliminare. Fui trasferito in località protetta e mi fu dato un altro lavoro. Con i soldi guadagnati in quel periodo, presi in gestione una villa confiscata a un boss per farne la sede della fondazione. Vabbè, poi dopo continua l'intervista. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, stavo pensando al collegamento con il Beccaria, no? Sulla riflessione che facevi anche prima, quello che sta succedendo in Beccaria.
Ci sono delle foto oggi, anche dei video.
È un carcere dove ci sono anche i ragazzi minorile, più giovani, minorili. Quindi quanto sarebbe importante, qui lancio anche a Raffaele Volpe, il fatto che veramente il carcere fosse un qualcosa di diverso. A Firenze addirittura stamattina ha detto il garante che Sollicciano andrebbe demolito, perché è un carcere improprio, improbabile, con una situazione drammatica anche per chi per le guardie penitenziarie.
Cioè era proprio strutturalmente sbagliato.
Sbagliato, però è stato costruito nelle carceri d'oro, il periodo delle carceri d'oro. Certo, qui l'aspetto sembrava un grande edificio, ma manca totalmente il concetto di recupero.
Era un investimento magna magna, diciamo così. Vabbè, può darsi, magari siamo anche troppo...
Mi sembra che questo sacerdote colleghi questo.
Allora, sentiamo Raffaele Volpe se c'è questo collegamento, insomma. No? Lui, d'altra parte, ha detto lo Stato non deve impegnarsi solo sull'aspetto repressivo, proprio in apertura dell'intervista.
Soprattutto non deve impegnarsi sotto l'aspetto repressivo. Il carcere, io credo che sia un termometro dello stato di salute di una società. Se il carcere è quello che è oggi in Italia, è segnale che c'è qualcosa che non va nella nostra società. Così come le periferie, così come il disagio giovanile, sono un termometro della società. Quando noi diventiamo miopi e quindi non siamo capaci di vedere oltre noi stessi, ecco, quello è un segnale che deve preoccuparci come società.
Quando ho lasciato Forcella non sono andato in pensione, c'è ancora tanto da fare. Secondo me il procuratore Gratteri fatica a prendere sonno per quanto c'è da fare a Napoli. La scorta non ce l'ha più? No, ho una vigilanza dinamica, ma la scorta non si chiede, a una scorta non si aspira. Avere la scorta significa che la società civile ha fallito. Il mio capo scorta si chiama Gesù. Ora, su questo magari si può anche dissentire, nel senso che, insomma, c'è questo, insomma, anche il credente deve fare attenzione.
Però parliamoci chiaro, diciamoci la verità tutta intera, cioè nella storia della Chiesa la testimonianza che può diventare martirio è un tema ricorrente, soltanto quando la Chiesa tradisce, no, questa impronta, che poi un'impronta che viene dal suo maestro, diventa allora Chiesa di Stato, diventa Chiesa dei potenti. Tuttavia, ripeto, nel messaggio dell'Evangelo questo nesso tra testimonianza e martirio è molto stretto, quindi non mi stupisce che un parroco possa predicare dicendo che Gesù è
il suo capo scorta.
La sua scorta.
Io credo che in questo caso più che... cioè lui voglia dire questo. Intanto è una, come posso dire, manda un messaggio, lo manda anche alla Chiesa. E quindi dice questo perché Gesù è l'esempio. Quindi se mi allontano da quell'esempio, da quel dialogo stretto, qualsiasi scorta è insufficiente anche.
Certo. Allora, abbiamo parlato di Don Luigi Merola, che è il responsabile della fondazione da lui creata A Voce de Creature. Io però non lo so dire bene, insomma, la fondazione a Napoli. Allora, come si dice, Raffaele? Come...
A Voce de Creature.
Vabbè, ok.
È abbastanza.
Allora, a questo punto ci ascoltiamo un brano di ispirazione evangelica di Matthew West, Grace Upon Grace. E poi, ecco, prendiamo in considerazione un'esperienza che Raffaele Volpe ha fatto proprio di recente a Berlino. Ha portato dei ragazzi, ancora quindi non ci allontaniamo dal tema, insomma, dell'educazione, della formazione dei nostri ragazzi a Berlino, non per fare semplicemente turismo, ma ne parliamo fra poco. Torniamo a parlare con il pastore Raffaele Volpe, che ci diceva prima dell'intervista che ha fatto un viaggio interessante a Berlino insieme a dei ragazzi. Allora, ci vuoi spiegare che cosa hai fatto di bello con questi ragazzi, perché ci sei andato e che cosa avete visto?
Beh, innanzitutto con queste scuole della provincia di Roma abbiamo messo in campo, grazie a insegnanti illuminati, abbiamo messo in campo un progetto che è durato un anno, dal tema tra resistenza e resa, in cui abbiamo cercato di fare un cammino sul tema dell'antisemitismo, sul periodo nazista, ma anche sulla resistenza. Abbiamo avuto degli incontri alla Sapienza di Roma, seminari all'interno delle classi, e tutto ciò adesso si è poi concluso in questo viaggio a Berlino, perché questo viaggio è stato proprio un tentativo di andare a vedere quei luoghi, quei memoriali che ci ricordano che cosa è successo, ma ci ricorda anche la capacità che tante persone hanno avuto di resistere, il coraggio di tante persone di resistere al male. Quindi siamo stati al campo di concentramento di Sachsenhausen, ma siamo stati anche alla mostra di Otto Weit, questo tedesco che aveva dato rifugio a decine e decine di ebrei, salvandone molti.
Un tedesco, è importante.
Questo è molto importante, sì. Perché è difficile, poi invece queste sono... allora, intanto mi sembra che Resistenza e resa sia il titolo di un libro di Bonhoeffer, se non vado errato.
Esattamente, sì.
E poi la cosa che mi sembra importante, e riprende il collegamento con il sacerdote, quello che diceva Raffaele, Roberto ha posto la domanda, no? Del fatto che non si nasce delinquenti. In realtà noi siamo frutto dell'esperienza, del vivere, dell'educazione. Io mi sono chiesto tante volte se fossi nato cioè siamo anche un po' frutto di un caso. Siamo nati a Firenze, una famiglia normale che ti ha voluto bene, nasci in un vicolo di Napoli, nasci in situazioni drammatiche, nasci a Gaza.
Quindi non siamo liberi?
Siamo liberi nel momento in cui gli altri, e quindi anche il tessuto sociale, quindi anche le comunità, ti possano restituire ciò che ti è stato tolto. Ecco, in quel caso noi siamo liberi.
Senti, tornando a Berlino, è una città modernissima, una metropoli che è proprio piena di vita, di tante attività, iniziative, però ecco, anche a Berlino si può trovare il ricordo di quello che è successo, insomma.
Berlino ha fatto uno straordinario lavoro, perché ha voluto costruire una rete di memoriali. Cioè, tu puoi attraversare la città e trovare un monumento dedicato alla Shoah, sotto questo monumento puoi trovare un museo, fai un altro cammino, arrivi al Ministero degli Interni e trovi una mostra straordinariamente preparata con delle guide, tra parentesi, molte guide sono italiane, molte persone che lavorano in queste strutture sono italiane. Questo mi ha sorpreso anche, mi ha sorpreso la competenza straordinaria di molti italiani che poi vivono all'estero e danno un'ottima testimonianza di sé. E quindi ecco, è una città che ha saputo costruire questo percorso, cioè ha saputo fare memorie. E questo credo che sia necessario oggi. Noi possiamo sopravvivere soltanto se siamo capaci di costruire memorie.
Allora, qualcuno dice che l'Italia non ha fatto veramente i conti con il suo passato, come invece è successo in Germania negli ultimi 30-40 anni. D'altra parte uno potrebbe dire, se i risultati si vedono anche dalle espressioni politiche, in Germania abbiamo l'AFK, l'Alternative für Deutschland, che è un partito...
AfD, sì.
Ecco, scusate, ho sbagliato, è AfD, sì. E ecco, e allora uno dice, ma allora anche la memoria non basta?
Certo che la memoria non basta. Le nostre società democratiche attraversano una grande crisi. Questo aprirebbe veramente un discorso lungo e impegnativo che spero che possiamo riprendere qualche volta. Cioè, le nostre democrazie sono tentate dall'autoritarismo, perché lì dove c'è incertezza, lì dove c'è una decrescita della ricchezza distribuita, tendenzialmente le destre, il pensiero di destra tende a dominare.
Quello dell'estrema destra, verrebbe da dire, in questo caso più...
Certo.
Questo, Raffaele, perché facilita, cioè alla fine non hai i soldi sufficienti, hai un debito che ti porta via, i problemi sono complessissimi, non hai forse una classe dirigente adeguata, alla fine...
c'è chi lo vuole forte,
è semplificativo, cioè
è
questo,
chiaro.
E quindi anche nella popolazione spesso questo fascino ritorna nonostante il passato ci dovrebbe insegnare, è così?
È così, senza dubbio.
Va bene, poi naturalmente si potrebbe chiedere come mai proprio nelle zone in cui una volta era la zona del comunismo, ecco, della Germania dell'Est, che particolarmente prosperano certe cose, vabbè. Ci porterebbe lontano, però lo riaffronteremo questo
però
tema.
Però non erano liberi.
Non erano liberi e sono anche più poveri, naturalmente, la Germania più povera quella lì. Non so, forse una battuta finale, Raffaele, poi ti dobbiamo lasciare.
Sì, su questo hai pienamente ragione, cioè nel senso che l'integrazione tedesca è un'integrazione che ha ancora delle sacche di povertà, di disagio sociale, di mancata integrazione, tutto ciò poi si traduce in questo, si traduce in violenza, si traduce nella tentazione delle scorciatoie e così via.
Però dobbiamo anche dire che in Germania si sono viste manifestazioni imponenti recentemente contro dei progetti che sono emersi di una sorta di deportazione di tutti coloro che sono stranieri in Germania. Non so se sicuramente l'avrete sentito, l'avete parlato, insomma.
Senza dubbio. Ne abbiamo parlato proprio con questa guida. Lei è una donna messicana che vive da una vita ormai in Germania e dice: io devo sentire queste cose, no? Che poi sono state dette in un luogo segreto da questo partito di destra, non lontano da un luogo in cui la Gestapo cominciò la sua attività in Germania, quindi...
Sì, sì. Allora, Claudio, ultima battuta.
Raffaele, domani è il 1° maggio, una battuta di questa
certo.
giornata.
Poi ne parleremo anche fra poco con Deborah Spini, ma se vuoi lasciarci anche tu una tua riflessione brevissima.
Il mio augurio è che innanzitutto termini questa guerra in cui ogni giorno 3 operai perdono la vita.
Certo. Quindi parliamo di guerre, ma c'è anche questa.
È rimasto sospeso, quindi sì. È molto interessante.
Grazie allora a Raffaele Volpe, Pastore Battista, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi su RWS. Grazie mille.
Grazie a voi.
Buon primo maggio. Grazie.